Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è giovedì 5 ottobre 2006. Noi siamo sempre in onda dalle pagine web di apogeaonline.com. Io sono sempre Antonio Sofi e siamo sempre alla ricerca di notizie riguardanti l'innovazione e le nuove tecnologie sui quotidiani italiani. Iniziamo oggi giornata di solito abbastanza piena di notizie, soprattutto grazie ai due inserti, uno del Sole 24 Ore Nova e l'altro Ci Pensazza del Manifesto. Segnaleremo parte di articoli in questi due inserti, ma iniziamo prima con la segnalazione di un'altra uscita editoriale proprio legata a Nova, ed è un bimestrale che credo farà piacere a tutti coloro i quali leggono con interesse Nova tutte le settimane. È un bimestrale che si chiama Nova Review ed ha un formato che mi piace, mi convince. È diviso, diciamo, in due parti. Una prima parte ha tre saggi originali, ovvero non editi su Nova, e poi una raccolta degli articoli più interessanti usciti sull'inserto settimanale. Per quanto riguarda i tre saggi originali del primo numero di Nova 24 Review, c'è una collettanea di interventi che analizzano il fenomeno di Telethon a cura di Francesca Pasinelli. Poi c'è il destino della neutralità, la struttura aperta di Internet favorisce il fiorire di nuove iniziative, che è il cavallo di battaglia di Giuseppe Caravita, e quindi il design dell'esperienza di Andrea Granelli. Tre bei saggi molto articolati che davvero meritano una lettura, no? Ma appunto, legandoci a questo, ritorniamo al presente e ad oggi, e prendiamo in mano appunto Nova 24. Un chiarissimo articolo di scenario a firma appunto di Giuseppe Caravita. Il titolo è "I conti tornano se la rete è aperta, il futuro dei network". Giuseppe Caravita cerca di spiegare dove stiamo andando per quanto riguarda le reti di telecomunicazione. Spesso si parla delle applicazioni, dei risvolti sociali e pubblici di Internet. Molto però del futuro di Internet passa anche attraverso le infrastrutture. Vediamo un po' come racconta questo momento particolare di passaggio e di possibile evoluzione futura delle reti così come le conosciamo, che nasce da un intoppo infrastrutturale tecnico, ovvero il fatto che le vecchie reti telefoniche nazionali basate sul classico doppino in rame lungo sono giunte al termine. Lo spiegava Maurizio Decina la scorsa settimana: a 24 mesi da oggi non sarà più possibile installare altri super modem ADSL. Insomma, la rete così come la conosciamo sta arrivando ad un livello di saturazione. Il limite è il 60% delle linee telefoniche, oltre il quale scatta un effetto di interferenza chiamato diafonia. Quindi, insomma, la corsa alla banda larga sta esaurendosi. Inoltre, la telefonia mobile non attraversa acque tranquille, soprattutto perché si deve confrontare con il wireless sempre più diffuso. Allora, come superare lo stretto? La risposta in tutto il mondo si chiama rete di nuova generazione, NGN, spiega Caravita, ovvero fibra ottica super veloce fino alle strade e ai condomini, e da lì ADSL a 50 megabit senza diafonia su cavi di rame finale 10 volte più corte. Una soluzione tecnica perfetta, capace di portare TV ad alta definizione, internet super veloce e persino connettere la quarta generazione wireless, ovvero un megabit al secondo per ogni cittadino italiano in ogni punto del territorio. Qual è il problema però per questa NGN? È un problema banale, ma grande, ovvero costerà 10 miliardi di euro in 5 anni per connetterla a una prima tranche di 10 milioni di famiglie su 22 milioni di utenze telefoniche, e nessuno davvero sa come si ripagheranno. Ecco quindi che nascono varie possibilità e vari modelli di business. L'idea più propagandata è quella della media company, ovvero i ricavi verranno non più dalla fonia ma dalla IPTV, dai film a alta definizione a pagamento. Però molti sono scettici, ecco perché per esempio negli Stati Uniti, forti di questo scetticismo, vogliono finanziarsi l'NGN con speciali tasse sui video di Google, Yahoo, eBay, insomma sulle internet company, e da qui tutto il dibattito sulla network neutrality. In Germania Deutsche Telekom prevede una NGN rigidamente chiusa, in Gran Bretagna MT punta a una rete del XXI secolo più centrata sul rinnovamento dalle sue dorsali ma senza grandi investimenti sull'ultimo miglio inglese. Insomma, non esiste un vero e proprio modello risolutivo e di successo, o almeno per adesso non è stato sperimentato la sua eventuale efficacia, l'idea di Giuseppe Caravita, che ha più volte espresso, è quella di centralizzare la NGN, quindi queste nuove reti super veloci. Sarebbe una sorta di rivoluzione copernicana nelle telecomunicazioni. Fino ad oggi i gestori, leggo dall'articolo, più o meno sono stati verticalmente integrati, ciascuno con i suoi servizi ad abbonamento, la sua rete, i suoi video server o TV incompatibili con gli altri. Pensiamo invece ad una società di infrastruttura NGN e DSL capace di vendere a condizioni identiche a tutti i gestori servizi di rete avanzati, in gergo bitstream da 20 a 50 megabit. Questi ultimi possono usarli come vogliono, alcuni per collegare le case, altri per usarli come dorsali per reti di quarta generazione wireless sul territorio, magari replicate e mantenute dagli stessi utenti. Insomma, una sorta di centralizzazione che permetterebbe l'accesso a tutti gli operatori e probabilmente produrrebbe innovazione e sviluppo. Una lunga lettura, ma stiamo parlando di un nodo centrale per l'evoluzione di internet così come la conosciamo. Saltiamo al manifesto, l'inserto chip and salsa, che in apertura pubblica un davvero interessante articolo di Sara Tobias dal titolo Un terzo luogo, anzi molti. Così inizia l'articolo di Sara Tobias. Provate ad immaginare un luogo che abbia queste sei caratteristiche: offre un territorio neutrale, lo status sociale non è importante, la principale attività che vi si svolge è la conversazione, l'accesso è facile e gradevole, c'è un certo numero di frequentatori regolari, 5. Il clima è di basso profilo senza eccessi vistosi, 6. Ci si sente a casa. Però questo luogo non è la vostra casa né il posto di lavoro, è un terzo luogo. Così lo chiamò nel 1989 il professor Ray Oldenburg, tratteggiando le caratteristiche in un libro divenuto un classico, The Great Good Place. Insomma, questo terzo luogo di fronte a cui il pensiero corre ai bar e alle osterie, e infatti la catena di caffè americana Starbucks nelle sue attività di marketing si autodefinisce il terzo posto, in realtà c'è stato chi, Jason Fry, commentatore di tecnologia al quotidiano americano The Wall Street Journal, ha di recente cercato di adattare gli spazi della rete alla teoria di Oldenburg sui terzi luoghi. E l'idea è interessante perché sfugge alla dicotomia un po' manichea tra la vita reale e quella virtuale che si svolge su internet. Insomma, anche internet, con tutte le sue nuove reti sociali, dai blog a tutti i siti di social network, che mettono in contatto e hanno questa sorta di ambivalenza tra luoghi chiusi e luoghi molto aperti, potrebbe essere un terzo luogo perfetto. Ritorniamo su Nova, un piccolo ping pong, e parliamo di un terzo luogo, un altro tipologia di terzo luogo, che è quello dei luoghi dei giochi virtuali. Ne parlavamo ieri con un'intervistina, in realtà un po' deludente, sulla stampa a Frank Pierce, uno dei padri di World of Warcraft, tra i giochi di ruolo online, forse il gioco di ruolo online più diffuso al mondo. In questo caso c'è un'intervista e un articolo un po' più interessante a firma di Luca Tremolada, che appunto intervista il vicepresidente di sviluppo di World of Warcraft, Frank Pierce. Nell'articolo si spiega in modo dettagliato, anche con una serie di aneddoti, su quelle che sono state le recenti notizie, tra virgolette, all'interno del mondo di World of Warcraft, legati per esempio all'uso di giocatori, tra virgolette, falsi, che servivano solo ad accumulare armi e oggetti poi da rivendere. Quindi la lotta a questo tipo di uso del mondo virtuale del gioco di World of Warcraft ha vari altri incidenti. La cosa che è interessante, che segnalo, è i risvolti business di questo tipo di ambienti virtuali di compresenza ludica, ma non solo, di persone all'interno dello stesso ambiente. E l'opinione di Joy Ito, venture capitalist e blogger nonché mago gnomo del 60° livello, che ha spiegato che World of Warcraft diventerà sempre di più uno strumento aziendale per addestrare i manager. Guidare in battaglia 20 e 30 o 30 elementi durante una missione, sostiene il blogger, è una buona palestra per allenare la leadership. E c'è anche chi ha lanciato l'idea di trasformare il gioco in una sorta di golf club dove i businessmen si incontrano magari per fare affari. Insomma, un gioco che non si è proprio sicuri, anzi non si è per niente sicuri sia davvero è solo un gioco. A proposito di interviste, segnalo un'altra intervista a Joshua Schachter, che è l'inventore di Delicious, che credo molti frequentatori della rete conoscano. Il titolo è Joshua, il mago dei bookmark, l'articolo è firma sempre di Luca Tremolada. Per chi non lo conoscesse, Delicious è un sistema che serve ad organizzare i link della rete, rendendo pubblici e condivisi quelli che sono i bookmark che prima stavano morti e sepolti nei nostri computer. Il bello che coniuga gli interessi personali con il bene collettivo, questo è il sottotitolo. Così inizia l'articolo: sono Joshua Schachter, risolvo problemi. La definizione potrebbe calzare a pennello per descrivere quello che il fondatore di Delicious sa fare meglio: mettere ordine nel caos. Come spesso accade, nasce tutto da un bisogno: organizzare il proprio bookmark, l'elenco dei link preferiti. Ma è proprio in questo preciso momento che Schachter apprende uno dei teoremi più dimostrati su internet, ovvero che la domanda di link interessanti non ha fine, ma ancor di più che c'è un bisogno inaspettato di condividere con gli altri informazioni e interesse. Così conclude l'articolo di Tremolada. L'aspetto forse più importante di Delicious è che rappresenta la prima incarnazione delle promesse contenute nel web 2.0, siti e applicazioni online che portano valore contando sulla partecipazione degli utenti, un gioco dove in teoria tutti vincono, o più semplicemente un modo per risolvere un problema. Chiudiamo la segna stampa di oggi. Abbiamo come al solito sforato e non solo lasciato fuori tanti articoli interessanti, ma inevitabilmente segnalo un'altra intervista, anche se quella di prima non era una vera e propria intervista, a firma di Alessandro Longo, sempre su Nova, e a parlare Andrea Monti, avvocato della rete. Il titolo è Diritto trappola d'autore. Andrea Monti è tra i principali avvocati esperti di internet, presidente di Alcei, associazione che si batte per il rispetto dei diritti civili nell'era dell'informazione. Così definisce subito Andrea Monti uno dei temi più caldi e ambigui e difficili di internet e delle nuove tecnologie. Il diritto d'autore, nato come strumento per retribuire il lavoro creativo, è diventato già da qualche anno il diritto dei produttori. Adesso l'ultima evoluzione si sta trasformando nel diritto sulle idee. La questione è un'altra, continua l'articolo. Da combattere non è il diritto d'autore, ma la sua deriva, il suo essere diventato un pericolo per le libertà civili. Ormai è potere in mano a un monopolio di feudatari che per difendere i propri interessi arrivano a farsi giustizia da soli, afferma Monti. Lo dimostrano le minacce delle major americane ai provider per farsi rivelare i nomi degli utenti peer-to-peer. In Italia, con il famigerato patto di Sanremo, dal 2005 i provider sono obbligati a denunciare i propri utenti alla Digos su semplice segnalazione delle major, che monitorano i servizi peer-to-peer a caccia di infrazioni. E le major spingono oltre, vorrebbero anche che senza nemmeno il controllo di un magistrato i provider distacchi immediatamente l'utente. È un'arroganza questa delle major, a parere di Monti, proprio l'aver trasformato larga parte della popolazione in criminali fino a prova contraria. Continuano a discriminare l'accesso ad arte e cultura imponendo artificiose regionalizzazioni dei DVD, così che un disco acquistato negli Stati Uniti non è visibile da noi, oppure varano protezioni DRM sempre più restrittive che riducono in modo mai visto la libertà d'uso di musica e film. Insomma, così conclude la sua riflessione Andrea Monti. È così che, una volta affermatosi il concetto che per prevenire reati gravi tutto sia concesso, le leggi pian piano passano dal punire i fatti a punire il pensiero stesso. Bene, siamo andati lunghissimi, questa era l'ultima segnalazione. Io vi auguro una giornata in cui non ci sia niente da punire nel vostro pensiero e nelle vostre azioni. E l'appuntamento è a domani.